nostro Padre Celeste. Questa è la nostra intenzione stasera. Ci siamo riuniti insieme solo per credere, proprio credere al Signore Gesù. Stasera ci sono qui quelli che sono malati, afflitti, e abbiamo dedicato il nostro servizio stasera per la guarigione dei corpi malati e deboli. Ora, come il cantante ha appena cantato quel bell'inno, allora Gesù venne. Possa Tu venire sulla scena per noi stasera, Signore, e guarire tutti quelli che sono afflitti. Non ci sarà un infermo in mezzo a noi stasera. Accordalo, Signore, aiutaci mentre guardiamo alla parola ora per trovare fede sufficiente per quest'ora. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. C'è un paio di occhiali qui. Qualcuno ha perso, è stato ritrovato in chiesa. Se qualcuno, se vi appartengono, dunque sono qui sul palco, sul pulpito. Ora, so che molti lavorano e devono andare a casa presto, e così non parlerò molto a lungo. Poi ho una fila di preghiera per pregare per i malati. Questo mi offre l'opportunità di raggiungere alcune delle emergenze che ci sono state nella stanza, raggiungerli proprio ora prima di entrare questo pomeriggio. Ovviamente alcuni di loro sono molto, molto gravi, drastici. Io ho anche fatto richiamate, pregato per i malati. Vedere la mano del nostro Signore Gesù guarire i malati e gli afflitti, quanto Egli è meraviglioso. Ora, noi molto spesso non arriviamo a questi servizi di guarigione, perché solitamente noi, se c'è un caso di emergenza, lo Spirito Santo verrà, lo discernerà proprio subito, lo individuerà, dirà qualcosa in merito. Poi gli altri, bene, proprio forse non è niente di troppo grave, così lo tralasciamo. Io ho pensato oggi, essendo qui due volte, è giusto che dedichiamo un servizio per una preghiera per i malati. Io credo nella guarigione dei malati, credo sia un ordine biblico. Non possiamo predicare questo senza il pieno Vangelo, senza includere questo. Ora, è possibile, ancora non so, non ho ancora chiamato a casa stasera, può essere possibile che domenica prossima io sia di nuovo qui. E se voi non sentite notizie da noi questa settimana, se Billy non ve lo fa sapere, lo saprà un po' più tardi nella settimana. Se non sentite, allora sarò qui di nuovo domenica prossima, perché vedete, la festa del lavoro ci offre di riposarvi e così di arrivare a casa, capite? E così ci proveremo se il Signore vuole. Allora. Bene, se non sentite, penso che Billy vi lasci un biglietto, ve lo dica in qualche modo nei servizi, così se lui non vi chiama, allora ritornerò per questa prossima domenica che viene. Se fratello Neve va bene uno dei servizi. Oh, ciò è buono. Se qualcuno vuole sapere di questo piccolo Collins qui, e durante il tempo dei sette segelli, i dottori avevano detto a quel ragazzino con la febbre reumatica che doveva stare steso sulla schiena e bere attraverso un tubo che era finita. E il padre e la madre lo portarono a casa, lo misero nella stanza, pregarono per lui e il Signore Gesù lo guarì così completamente che lui ritornò a scuola e le autorità li fecero chiamare per questo. Così chiamarono lo specialista che lo curava e lei non riusciva a credere. Lui non riusciva a credere a una cosa come quella e portarono il ragazzo per un esame. Lui era perfettamente normale in salute. Quindi Gesù venne. La potenza del tentatore fu allora spezzata. Sapete, cosa strana, stavo per chiedere a qualcuno di cantare quel cantico stasera mentre stavo ministrando la stanza. Lei, eccolo, succedere qualcuno qui che lo canta, allora Gesù venne. Se ciò non veniva cantato, avrei chiesto a qualcuno di cantarlo prima che io parlassi stasera, così egli fa operare bene tutte le cose. Ora molti di voi aspetteranno fino al mattino, quelli che hanno a percorrere lunga distanza, e io apprezzo questo sforzo. Alcuni di voi guideranno fino a casa stasera perché dovete andare a lavorare il mattino, all'alba, e so che dura. E poi quando penso e vedo che, sapete, anch'io ho dei momenti, mi viene il malumore. Arriva un punto in cui io, quel che mi prende è quando arrivo a quei momenti in cui divento tutto affaticato e Satana viene a dirmi: ebbene, a nessuno importa di te, vedi tu, effettivamente non hai un amico al mondo. E così, ricordate, io non sono immune alla tentazione, vedete, io devo vincere questo. Poi quando do uno sguardo indietro vedo qualcosa come questo, lo rimetto dritto in faccia a lui e dico: che ne è di questo? Questo mi aiuta a vincere. Che ne è di questo? Come Un certo amico mio seduto qui nella riunione, c'era un clan, una specie di clan che non crede nella guarigione divina. Andò da questo giovane recentemente e gli disse: quella roba che predicano là su quella guarigione divina non c'è niente di vero. E quest'uomo vive in Kentucky, proprio vicino a una donna anziana che, quando noi ci trovavamo ad Acton Campgrounds, stava morendo di cancro. E sua sorella venne alla riunione quella sera con un fazzoletto nella borsa che aveva portato, e lo Spirito Santo chiamò quella donna là in fondo. E io non ero mai stato in quel paese in precedenza. E le disse che aveva un fazzoletto in borsa e che aveva lì, l'aveva portato a casa e che sua sorella viveva là su un crinale morente di cancro allo stomaco. Il dottore l'aveva data per spacciata. E dissi: vai a mettere il fazzoletto sulla donna, perché così dice il Signore, lei vivrà. E quella era la sera che i vicini lassù pensavano avessero l'esercito della salvezza, quando il fratello Ben andò lassù. E poi quella signora fu guarita così perfettamente che fa il suo lavoro e il lavoro dei vicini. Così questo giovane, sapendo questo, disse: dunque, spiegatemi il suo caso. Questo pose fine alla cosa. Spiegate voi, lo sapete che aveva il cancro? Era qui a lui, i dottori avevano fatto l'operazione, semplicemente cambiarono opinione, ricucirla, rimetterla a posto, non si può fare niente. Lei ora è perfettamente normale in salute. Disse: spiegatemi questo. Questo pose fine alla cosa, capite? Sapete, nella Bibbia è detto che non potevano dire niente di male perché l'uomo su cui era stato fatto il miracolo era proprio in mezzo a loro. Ecco dove noi, questo svergogna Satana, non è vero? L'uomo su cui era stato compiuto il miracolo stava lì. Dio risuscita i morti, qui c'è seduto un uomo proprio qui che è risorto dai morti. Dio guarisce i malati, oh ma le mani potrebbero alzarsi proprio ovunque. Dio guarisce i malati e sappiamo che Egli è il grande io sono, non il grande io ero o sarò, io sono. È così, io sono, cioè sempre presente ovunque, continuamente, stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, per affrettarci, indirizziamoci ora alla benedetta Bibbia. Voglio leggere un passo che proprio mi disorientava ogni volta che lo leggevo. E voglio avere una fila di preghiere stasera e pregare per tutti quelli che vogliono che si preghi per loro. E ora ci rivolgeremo a Marco, San Marco, l'undicesimo capitolo di San Marco. E cominceremo a leggere circa il 22esimo versetto dell'undicesimo capitolo di San Marco. E molti di voi conoscono questa scrittura, è molto familiare. Era la scrittura su cui stavo pensando, fratello Russell, quando egli mi parlò e disse di quegli scoiattoli. Ed essi, era proprio la stessa scrittura a cui stavo pensando. È sempre stato un enigma. E gli disse: se voi dite. Non se io dico, se voi dite. Ora leggiamo. Gesù, rispondendo, disse loro: abbiate fede in Dio. Perciò che io vi dico in verità che chi avrà detto a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, e non avrà dubitato nel cuor suo, anzi avrà creduto che ciò che egli dice avverrà, ciò che egli avrà detto sarà fatto. Perciò io vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le riceverete e voi le otterrete. E quando voi vi presenterete per fare orazione, se voi avete qualche cosa contro ad alcuno, rimettetegliela. A ciò che il Padre vostro che nei cieli vi rimetta anche egli i vostri falli. Ma se voi non perdonate, il Padre vostro che è nei cieli non vi perdonerà i vostri falli. Ora, la fede si basa sul perdono, dunque. E allora, come abbiamo detto stamattina, cercando di far giungere la Chiesa al punto in cui potremmo realmente vedere i tempi apostolici muoversi in mezzo a noi. Ecco cosa tutti noi bramiamo. Ed è posto proprio alla porta. Noi lo vediamo, ma vogliamo vederne di più. Noi vogliamo un tale flusso che ci sarà di aiuto, che da noi defluisca su altri. Ricordate, Gesù, come l'abbiamo trattato nella lezione stamattina, non usò mai la sua potenza per se stesso. La usò per altri. Ecco per cosa fu mandato. E a volte si pensa, perché un uomo che era così pieno di potenza come lui sarebbe mai stato malato? Sì, signore. Ho letto un libro da qualche parte dove egli resuscitò quel ragazzo, il figlio della vedova di Nain, credo sia il principe della casa di Davide, che egli si sedette sulla roccia e soffriva per un mal di testa, capite? Egli ha portato le nostre infermità, portare significa caricarsene. Vedete, egli ha portato ed egli aveva tutte le cose come le abbiamo noi. Egli aveva malattie, aveva tentazioni, aveva problemi, aveva turbamenti, proprio come li abbiamo noi, perché egli doveva essere il giusto tipo di mediatore. Così egli doveva essere partecipante, il vignaiolo del frutto, prima che li conoscesse, la donna al pozzo e molte cose, vedete, se noi guardassimo nella scrittura. Voglio dire che credo ad ogni scrittura. E ogni minima parte di essa essere vera. Ci sono critici oggi che non vogliono credere a questo. Una volta un critico disse che quando Gesù inviò quei discepoli dove era legato quel puledro, dove si incrociavano le due vie, che egli lo aveva prestabilito, dove quel puledro era legato. Capite? Non capiscono che Dio lo aveva prestabilito. Dio mi disse l'altro giorno che con il fratello Dauch qui che avrei stretto di nuovo la sua mano sulla strada. Questo è molto strano, io non ero qui quella mattina, ma 2 minuti più tardi o 1 minuto più tardi non l'avrei incontrato sulla strada, ma scesi dalla macchina giusto in tempo per stringergli la mano quando stava venendo sulla strada. Lui non mi riconobbe, non aveva gli occhiali, non riusciva a vedermi, quando sentì la mia voce cominciò a piangere. Cos'era? Solitamente lui non lo fa, ma era una risposta a ciò che gli era stato detto lassù sotto la tenda d'ossigeno, lui l'avrebbe fatto. Disse inoltre, ti siederai di nuovo in chiesa? Il desiderio del suo cuore, quando stavamo tenendo la riunione a Chicago, lui voleva venire a quella riunione, il suo cuore era per essa. Io gli inviai un telegramma di saluti per noi e i bambini, gli disse che noi stavamo pregando perché lui fosse stato bene proprio subito. E un amabile fratello che andò a fargli visita disse che lui proprio voleva così tanto venire, ma eccolo seduto con noi stasera. Vedete, questo non è stato prestabilito, lo stesso Dio lo ha stabilito e gli fa sì che tutto operi perfettamente a puntino. Una volta un critico disse che non meraviglia che Gesù poté prendere 5 pani e dar da mangiare a 5.000. Disse, i pani erano più grandi a quel tempo. Lui semplicemente tagliò ogni pane per dar da mangiare a 1.000. Voglio far comprendere che un ragazzino lo aveva per suo pranzo. Un ragazzino portò 5 pani che riuscirono a sfamare 5.000 persone ed essere sazi. Dunque, che dire delle 12 ceste raccolte dopo, capite? Oh, essi proprio sono solo critici, ecco ciò che sono. Questo non cambia la parola di Dio. È la stessa, vedete? Continua a muoversi. Dunque, vogliamo parlare ora sulla fede. È un tipo diverso di fede. Fede perfetta. È una cosa meravigliosa. Ora, vedete, fede, ci viene detto nella Bibbia, la fede viene dall'udire. Ora, non si può essere salvati senza fede. E la fede è qualcosa che si deve credere che c'è, che realmente nient'altro dichiarerà che c'è se non la fede. Ora, sto cercando di portarvi fede, in modo che possiate essere pronti per questa fede di preghiera nei prossimi pochi minuti. Ora, fede, chi viene a Dio deve credere che Egli è. Ed è impossibile piacere a Dio senza fede. Non si può piacergli. E se dite di credere Dio, voi non lo avete mai visto, vedete? Di conseguenza dovete credere ciò per fede. E se poteste vederlo non sarebbe più fede, capite? Tutto ciò che dichiarano i sensi non è più fede, è un fatto scientifico, capite? Non è più fede. Ma dovete accettarlo per fede. E chi viene a Dio deve credere a Dio. E la fede viene dall'udire la parola di Dio, capite? Dovete prima credere che questa è la parola di Dio. E dovete venire a Dio tramite la parola, vedete? Prendete solo la parola, ciò che essa dice, e ciò è giusto. Ogni altra cosa contraria ad essa non è giusta. Abramo dovette credere proprio a ciò che quella voce gli disse. E 20 anni dopo, quando aveva 100 anni, egli era più forte nel credere ad essa di 25 anni prima, quando essa gli era stata data, capite? Egli credette ad essa e non vacillò alla promessa di Dio mediante l'incredulità, ma fu forte, dando lode a Dio, sapendo che egli era in grado di compiere ciò che aveva promesso. Ecco il modo, tutti devono essere in quel modo. Dovete venire con una fede infallibile, credendo che Dio ha fatto la promessa. Ma ora, per avere quella fede, dovete essere in una posizione, ed ecco su cosa parleremo, vedete, per ricevere quella fede. Ci viene detto questo in Ebrei, il libro di Ebrei, l'undicesimo capitolo, fede è una sussistenza delle cose che si sperano. Ora, qui è dove molte persone mancano di ricevere la loro guarigione o ciò che chiedono, perché portano la fede ad essere qualcosa che non è, capite? Non ci credono. Ciò non è un'immaginazione, è un'effettiva sostanza. Ora, ascoltate attentamente, vedete? Non è ciò che si immagina. È proprio reale per voi, come un senso del vostro corpo dichiarerà qualsiasi altra cosa. È proprio reale come i miei occhi che dicono questo è un pezzo di carta. È proprio reale come dire che quella è una luce. È proprio reale come dire io percepisco la mia giacca. È proprio reale come io sento quel bimbo che parla là o che fa un rumore, capite? Proprio così reale, come suonare la musica, è proprio reale come gustare qualcosa nella mia bocca. Essa è così reale, solo che non lo si può mostrare a qualcun altro. Solo voi lo avete, a me. È vostra. Fede è la sostanza. Vedete, non solo un mito. Così molte persone vengono... Ora, queste sono lezioni davvero profonde. E io... raggiungerò la sommità, poi voi scaverete in profondità, vedete? Notate, essa è qualcosa che si possiede, non un'immaginazione. Se realmente la possedete, è proprio reale per voi, come potrebbe esserlo un'altra cosa? È proprio reale come sapere che state guidando un'auto? È proprio reale come sapere che siete seduti nella chiesa? È proprio reale come sentite la mia voce. È una sostanza, non un'immaginazione, non un'emozione, ma qualcosa che avete e viene a voi tramite l'udire la parola di Dio, e quella soltanto. La fede viene dall'udire e l'udire la parola di Dio. Dunque, questo lo riporta dove la vostra fede non è in un individuo, non è in un uomo. Non è in un'organizzazione, non è in un gruppo di persone, essa è in Dio, perché Dio è la parola, capite? La vostra fede è in Dio. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Poi, quando Dio, per la sua parola, non per quello che qualcun altro ha fatto o qualcun altro ha detto, ma per quello che la parola di Dio ha detto, egli disse che ogni parola d'uomo sia menzogna e la mia sia verità. Ora, se vedete qualcun altro fare qualcosa mediante un'opera, un atto di Dio o una promessa di Dio, e molti di loro dicono, anch'io posso farlo, e sarà un'immaginazione. E quando lo fanno, li trovate distrutti là fuori da qualche parte. Deve essere una sostanza. Ora, quella è potenzialmente una fede, cioè qualcosa che vi porterebbe a una fede. Potenzialmente è come se mi chiedeste una quercia e io vi dessi una ghianda. Potenzialmente avete una quercia, ma non si è ancora prodotta. Ma quando essa realmente sboccia, è una quercia. E quando immaginate che Dio fa questo, ma quando vi è rivelato, si tratta di fede allora. Una fede perfetta che non può fallire. Ecco la ragione per cui quelle visioni sono così, così straordinarie per me. Perché sono state provate esatte ogni volta, capite? E io so che Egli ha promesso questo, e l'ha promesso nella sua parola, ed Egli viene e lo ha promesso per questo giorno, quindi sapete dove vi trovate quando Egli disse così, vedete? Ciò mi dà fede, perché Egli non fa mai niente di contrario alla sua parola scritta, vedete? E se fosse contrario alla parola, io non potrei avere fede in ciò. lo riporta dritto alla parola, vedete? Fede nell'udire la parola di Dio. Si deve udire la parola. La parola di Dio è quella parola onnisufficiente. È tutto ciò di cui avete bisogno, è questa parola. Ora, fede, essendo la sostanza, e in questo scopriamo, in Ebrei, che cos'era la fede e cosa fecero quelli che ebbero fede. Vedete, ci sono molte volte in cui le persone hanno fede oggi e domani non ce l'hanno, il giorno dopo c'è qualcosa o qualcos'altro, ma una volta che Dio la ancora e voi la vedete, non c'è niente che ve ne farà smuovere. State solo curiosando, allungando, presumendo, e presumere significa avventurare senza autorità. State solo cercando questo, e andate da questa parte, correte di qui, correte di là. Non avete ancora la fede. Ma quando? Ecco ciò che noi chiamiamo fede. Io scusatemi, voglio che voi... Grazie, fratello. Io voglio che afferriate questo ora. Noi, la Chiesa deve innalzarsi nella potenza di Dio. Come? Siamo troppo vicini alla fine ora. E credo che la Chiesa sia nella condizione in cui possiamo insegnarle le cose un po' più profonde e togliere un po' di questa finzione, vedete? Ed entrare in qualcosa di reale, capite? Deve essere qualcosa che voi sapete. E se dite, fratello Branham, quella non è la luce. Tuttavia io so che è la luce. Come fai a sapere che è la luce? Io la sto guardando. Beh, come fai a sapere che non ti potresti sbagliare? La mia vista mi ha sempre dichiarato che quella era luce, capite? Ed ecco la ragione per cui credo a quelle visioni, perché si sono sempre dichiarate essere la verità, perché procedono dalla parola, capite? Quindi, se lo dice lui, questo è il sistema. Ora, quando viene dichiarato in questo modo, non c'è più supposizione, dovrà accadere. Quindi sentite, così dice il Signore, vedete? Perché è oltre il pensiero umano, risiede nei regni del pensiero del Signore. Ma voi state qui proprio come la vite, proprio come un tralcio che produce il frutto che è nella vite, capite? Dio si serve dell'uomo e solamente dell'uomo. Dio non si serve di macchinari, Dio non si serve di gruppi di uomini, Dio non si serve di organizzazioni, Dio si serve di individui, sempre. Ora, fede è la sostanza e comprendiamo che mediante essa vengono compiute tutte quelle cose. Non è un'immaginazione, è una sostanza, specialmente la fede perfetta. Ecco su cosa sto parlando stasera, arrivare alla fede perfetta. Non è un'immaginazione. Ora altre persone vengono a dire, oh, io ho tutta la fede, oh, certo che ce l'ho. Beh, perché siete qui dunque, capite? Capite? Vedete, le vostre stesse azioni provano che non avete ciò di cui parlate, capite? Se voi aveste fede, allora per cosa siete nella fila di preghiera? Capite? Per cosa fate queste cose? Vedete, se voi aveste fede perfetta, guarderete dritti a Dio e lo credereste e andreste via. Non avreste bisogno di entrare nella fila di preghiera. Non avreste bisogno di queste cose, perché la vostra fede lo ha compiuto così. Capite? E cosa mi servirebbe dire, devo indossare una camicia? Io ho una camicia addosso. Come fai a sapere di avere una camicia addosso? Ebbene, la vedo, la sento e so che è lì. Dunque, ecco proprio quanto è reale quando la fede perfetta prende possesso. Voi non avete più bisogno. È già compiuto, voi lo sapete. Come fai a saperlo? La fede mi dice così. Eccolo, capite? Afferrate ora ciò che intendo dire? Quella fede perfetta. Ora, in altre parole, io mi sto arrischiando bene, ci andrò, la Bibbia ha detto chiamate gli anziani, li ungono con olio, preghino su per di essi. Lo so, io andrò su e voi dite bene, io sarò guarito, vedete, lo state facendo da voi stessi, se non state attenti ora lo farete da voi stessi, semplicemente proprio eccitati. Poi quando li passerà dirà, oh, io ancora non vedo, capite? Eravate così, non avevate fede. La vostra genuina fede lo compirà proprio allora. La vostra fede genuina lo renderà così reale che... Guardate quella piccola donna con flusso di sangue. Lei disse, se solamente riuscirò a toccare il lembo della sua veste, sarò guarita. E non appena lo fece, lei disse che sentì dentro di sé che il suo flusso di sangue si era fermato. Lei lo credette effettivamente. E quando ella lo toccò, per dimostrare che si era fermato, Gesù si girò e disse, chi mi ha toccato? Quella fede perfetta. E stasera quella stessa fede perfetta toccherà Gesù Cristo proprio come lo fece allora. La donna venne con una fede perfetta per quel tempo. Ora, adesso vediamo che all'inizio i discepoli non avevano questa fede perfetta. Non l'avevano, perché avevano avuto Cristo camminando con lui, ma poi in seguito Cristo fu in loro. E così, vedete, è difficile dunque avere questa fede perfetta senza lo Spirito Santo. Esso deve portarla. Esso lo fa. Ora voi dite, non avevano i discepoli fede perfetta? No, perché ebbero là un bambino epilettico da cui cercarono di cacciare via questo demone e non poterono farlo. E il padre vide venire Gesù e disse, noi abbiamo portato mio figlio ai tuoi discepoli ed essi non sono riusciti a guarirlo, capite? E in seguito i discepoli interrogarono Gesù dicendo, perché non siamo riusciti a guarirlo? Gesù disse, a causa della mancanza di fede, della vostra incredulità. È così. A causa della vostra incredulità, ora ricordate, essi avevano la potenza. Solo qualche giorno prima di questo Gesù aveva dato loro potenza di guarire i malati, risuscitare i morti, cacciare i demoni. Avevano la potenza, ma non la fede per usare la potenza. Ora, ecco il tabernacolo brana, ecco la chiesa, la sposa oggi. Lo Spirito Santo è qui con la potenza, ma voi non avete quella fede per muoverla. Capite cosa intendo dire? Occorre fede per muoverla. Qui io ho un proiettile che ho caricato a mano. Per la balistica so cosa esso farà, come la parola. Ma devo far fuoco per il fucile, con il fucile. Il fuoco deve raggiungere la polvere ha la potenza, ma deve avere il fuoco per accendersi. È la stessa cosa la polvere che sta nel proiettile. Ma ha bisogno di fede per caricarla e lanciarla fuori. Ecco cosa occorre. Vedete, fede perfetta per accendere la potenza dello Spirito Santo che abbiamo ora, poiché Egli è venuto su di noi. Fede per accendere, per vedere cose grandiose. È per la fede, qualcosa che ve la presenti. Con un cuore pieno di gioia, tu entri nella stanza del malato sapendo esattamente ciò che dirai. Entri là dentro e sai cosa accadrà, qualcosa che è già stato rivelato, e lo sai. Ed entri nel nome di Gesù Cristo, alzati da lì. Così dice il Signore. Eccoti, quella è fede perfetta. Se ci fossero 10 milioni di persone che stanno là a dire che non accadrebbe, sapete che accadrà comunque perché lo sapete. Accadrà, senza badare a cosa dice chiunque altro. Tu sei quello che ha la fede. Potresti immaginare Giosuè che convocasse gli anziani di Israele e dicesse, fratelli, noi siamo i servitori del Signore, mi piacerebbe per voi chiedere al Signore se va bene che gli si dia ancora un po' di luce, del sole, capite? E trattenga il sole per un po'. No, egli aveva bisogno, e senza preghiera, senza niente, ne aveva bisogno ed egli semplicemente comandò al sole. Disse, stai lì, io ho bisogno e sono al servizio del Signore. Ed egli mi ha inviato quassù a compiere questa impresa. E sto agendo nel miglior modo che io conosca. Il nemico è in disfatta. Ed se sono qui fuori, se lascio che il sole tramonti, si raduneranno e mi procureranno più guai. Dunque, fermati. E Luna rimane sospesa lì. Amen. Essa rimase sospesa là per 24 ore. Ora, se il mondo sta girando e lui lo ferma e il sole rimase in un punto e non scorse, cosa accade allora? Ora vi siete resi infedeli se dite questo? E allora se non lo dite, certo voi giocate con la scienza perché hanno detto che se il mondo si fermasse cadrebbe. E se dite che la parola di Dio non è giusta, allora siete infedeli, capite? Ma ciò accade, ecco la cosa essenziale. Io non ne conosco la meccanica, ma accade. Io non conosco la meccanica dello Spirito Santo, ma so che esso scese su di me. Io non ne so esprimere la meccanica, ma ne conosco le benedizioni. Ecco tutto ciò di cui mi preoccupo, sono le benedizioni dello Spirito Santo. E la meccanica la fa funzionare lui. Quello è il suo segreto. Questo ragazzo non poteva essere guarito perché i discepoli avevano potenza. Gesù aveva dato loro la potenza di guarire ogni tipo di malattia, scacciare i diavoli, purificare i lebbrosi e risorgere i morti. Egli aveva dato loro potenza. Ma non ebbero fede per far funzionare la potenza che avevano. E quindi interrogarono Gesù e dissero, ebbene, ora perché non siamo riusciti a farlo? Ora ricordate, essi avevano la parola. E la parola era carne allora. E la parola disse loro, Io vi do potenza. Amen. Io vi do potenza. Ed essi avevano la potenza, ma non avevano fede per far funzionare la parola che era in loro. Capite cosa intendo dire? Ma Gesù ce l'aveva. Egli era la parola e aveva fede che sarebbe accaduto ciò che diceva. Disse, oh, portatelo qui. Quanto a lungo vi sopporterò? Egli aveva fede con la sua potenza. Come lo fece lui? Egli disse, io non posso fare niente da me stesso. Perché? Faceva affidamento su ciò che egli era. Faceva affidamento nel sapere che egli era la parola. Ed egli aveva fede in Dio, che lo aveva reso la parola. Egli era Dio la parola. Ed essi erano in lui, e ciò gli dava fede perché egli comprendeva la sua posizione. Egli sapeva ciò che egli era, perché la scrittura aveva detto che egli era questo. E qui ogni scrittura combaciava per provare che egli era esattamente ciò che la scrittura aveva detto che egli sarebbe stato, ed egli sapeva ciò che egli era. Quindi egli faceva affidamento su ciò che Dio lo aveva reso. E se egli fece questo, allora non possiamo noi fare affidamento su ciò che Dio ci ha resi quali credenti? Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Egli aveva fede in ciò che era lui. E se sei un credente, hai fede in ciò che tu sei. Tu sei un credente. E se hai fede in Dio, e la Bibbia dice quassù in se i nostri cuori ci condannano, allora non possiamo avere fede. Ma se i nostri cuori non ci condannano, allora abbiamo fede. Abbiamo confidenza dinanzi a Dio. Se lo volete leggere, si trova in San Giovanni 3:21, la scrittura è scritta laggiù. Ora notate, San Giovanni intendo dire prima Giovanni 3:21, notate, se i nostri cuori non ci condannano, noi abbiamo confidenza dinanzi a Dio. Ma fintanto che fate cose che sono sbagliate, non potete avere fiducia dinanzi a Dio. Così, vedete, tu poi capirai automaticamente di essere nell'errore. Automaticamente ti poni di nuovo come un peccatore, sapendo di essere nell'errore. Ma quando il tuo cuore non ti condanna e sai di essere un credente, e non c'è niente fra te e Dio, tu puoi chiedere quello che vuoi e sai che ti sarà dato. Perché è la parola che ti è stata data, proprio come avvenne per quei discepoli. Ora la sola cosa che dovete fare allora è avere fede in ciò che siete. Abbiate fede in ciò che la parola dice che siete. E Gesù aveva fede nella parola di Dio che diceva cosa egli era. È scritto di me. Davide, nei Salmi, i profeti e tutti loro non parlarono di lui. Io sono il Padre, il pane di vita che procede da Dio dal cielo. Amen. Io sono quell'albero della vita del giardino dell'Eden. Io sono tutte queste cose. Io sono colui che sono. Ed egli sapeva con quella fede perfetta di essere il Messia unto che lo Spirito di Dio era su di lui. Disse, ora io da me stesso non faccio nulla, ma è la mia fede in Dio. E Dio era in lui, la parola è resa manifesta. E quando la parola di Dio viene in te, essa viene resa manifesta, perché sei un credente. Capite? Ed un credente è la fede di Dio che si muove in te. Mi piace questo. Mi piace quando voi vi piace insegnare dove là, com'è, cos'è realmente la fede. Sapendo chi era, senza ombra di dubbio. Egli sapeva di essere il figlio di Dio. Egli lo sapeva. Perché la parola identificava. La parola di Dio identificava chi egli era. Disse, se io non compio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ma se non compio quelle opere, non credetemi. Ma se le compio, allora credete alle opere. Perché esse sono la parola promessa manifestata. Oh, se solamente poteste rendervi conto di questo in un minuto. Vedete? La parola stessa lo identificò, chi egli era. Ed egli disse, chi può condannarmi di peccato? In altre parole, chi può mostrarmi che la mia vita e le mie opere non adempiono esattamente ciò che dovrebbe compiere il Messia? Nessuno poteva dire niente, perché egli lo era. Dunque, egli aveva fede per credere allora che sarebbe accaduto qualsiasi cosa avrebbe detto. Allora si voltò e disse, le opere che faccio io le farete anche voi. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi sì, perché io sarò con voi anche in voi. Non siate in ansia di ciò che direte, perché non siete voi a parlare, è il Padre vostro che dimora in voi, egli è colui che parla. E non sono io, è il Padre che dimora in me, egli compie le opere. Capite cosa intendo dire? Ora, l'identificazione di un cristiano scritturale. Gesù disse queste parole: questi segni accompagneranno quelli che credono. Ora, come puoi definirti un credente, un popolo, e negare quelle parole? Come puoi definirti un credente e negare qualcuna di questa parola? Capite? Non puoi farlo. Non sei un credente, quindi i segni non possono seguire, perché accetti solo ciò che vuoi credere e ne lasci il resto non lo credi. Ma si deve prendere la cosa per intero e crederla, e quando credi veramente, non far finta, ma credere realmente, allora questi segni accompagneranno coloro che credono. Oh, potreste fare il paragone di un cristiano oggi con quei cristiani molto tempo fa, il modo in cui quei discepoli camminarono, la potenza dello Spirito, mossi dallo Spirito Santo, farlo, proprio un prigioniero come predicato l'altra sera, un prigioniero per la parola e la volontà di Dio. E non poteva neanche muoversi finché non lo muoveva Dio. Non mi piacerebbe vedere una chiesa che sorga in quel modo? Ci sta arrivando. Sta tornando indietro. Deve giungervi, è giusto. Io credo che sia in cammino ora. Poiché la parola identificò lui stesso, cosa egli era. E la stessa parola identifica noi. Capite? Se uno mi ama, osserva il mio comandamento. E se dice di amarmi e non osserva i miei comandamenti, cioè tutti gli altri, egli è un bugiardo. E la verità neanche è in lui. Tu dici, bene, non credo tutto, bene, dunque lo sei, proprio un incredulo, ecco tutto. Se la Bibbia ha detto così, ciò lo rende corretto, lo stabilisce eternamente. Ciò che ha detto la Bibbia è la verità. Fate attenzione a dove gli ci ha detto, se voi dimorate in me e la mia parola in voi, San Giovanni 15, se voi dimorate in me, vedete, avere fede in Lui, se voi dimorate in me e la mia parola dimora in voi, allora voi chiedete quel che volete. Ora, vedete, egli sapeva chi egli era, quindi egli aveva fede. La fede poté produrre quando egli riconobbe ciò che egli era. Ora, se voi dimorate in me e la mia parola in voi, allora riconoscete chi voi siete. Chiedete ciò che volete, vi sarà dato. Non sarebbe meraviglioso stasera se tutti entrassero in quella fila di preghiera e dicessero: io sono un cristiano, io non ho alcuna condanna. Io riconosco che il mio cuore non mi condanna, qualcosa mi dice che stasera è la fine della mia sofferenza. Questo lo farete, andrete via da qui con qualcosa. Non importa quanta emozione arriviate, quanto facciate, non funzionerà finché quella fede perfetta non ha manifestato e identificato se stessa in voi. Qual è una sostanza? E quando è là, allora niente vi scotterà da essa. Se aveste il cancro e il dottore vi avesse detto ieri che sareste stati morti prima di lunedì mattina, tutto il vostro cuore, la vostra respirazione, il cancro vi ha divorati, il vostro flusso sanguigno è diventato completamente canceroso, qualunque cosa sia, e qualcosa venisse con questa sostanza di questa fede genuina, la fede perfetta che è stata resa una sostanza in voi, la ridereste in faccia a quel dottore. Sareste come il vecchio Elia quando camminò su e giù davanti a quell'idolo e disse: non volete gridare un po' più forte? Forse lui è in procaccio di qualcosa. E sapeva cosa avrebbe fatto, perché Dio gli aveva riferito cosa sarebbe accaduto. E disse che il Dio che risponde col fuoco sia Dio. E dissero: accetteremo quella proposta. Versarono acqua sugli altari e si tagliarono e fecero tutto, gridarono: oh Baal, oh Baal, rispondi. E Elia rimase là il più calmo possibile. Disse: gridate un po' più forte. Disse, forse lui è in procaccio di qualcosa, forse è in viaggio di pesca, forse sta facendo qualcos'altro, vedete, è fuori da qualche parte. E lì proprio li prese in giro, perché sapeva che sarebbe accaduto. Oh, osservate quando egli ebbe tutto in ordine, andò là fuori e disse: Signore, Dio di Abramo, Isacco e di Israele. Non lo chiamò mai ora col suo nome, Giacobbe, imbroglione, lo chiamò Israele, principe con Dio. Signore, Dio di Abramo, Isacco e di quel principe Giacobbe. Che sia reso noto oggi che io sono tuo servitore e ho fatto questo non per mio desiderio, non per mia invenzione, ma ho fatto questo per tuo comando. La tua volontà, tu mi hai detto cosa fare. Tu mi hai mostrato che queste cose sarebbero accadute qui. Ora ho versato l'acqua sull'altare, ho compiuto tutte queste cose secondo il tuo comando. Ora che sia reso noto, e quando disse questo, il fuoco cadde dal cielo. E lì era proprio sicuro che sarebbe accaduto perché aveva la sostanza. Perché? La parola aveva detto così. Ora, questa stessa Bibbia è la stessa parola di Dio. E quando potete ricevere la sostanza, che è la fede perfetta, sostanza che questa promessa che Dio ha fatto è vostra. Come ti senti, fratello Branham, quando stai lì e vedi venire persone, lingue diverse e altro, hai paura? No, Signore. No, Signore. Egli ha detto così. Finora non ho mai avuto paura perché Egli mi ha detto così. E io credo che è la verità. Se stasera Egli mi dicesse di andare al cimitero presidenziale e risuscitare George Washington domani mattina, inviterei il mondo intero, venite a vederlo compiersi. Direi, prendete ogni critico possibile, fateli stare attorno e vedrete la gloria di Dio. Mettete quella sedia lassù dove potete sedervi e riposarvi un po'. Egli sarà qui proprio in un momento, non appena lo chiamerò. Quella notte in cui quel ragazzino in Finlandia, o piuttosto quel giorno, lo steso là morto, era steso là da mezz'ora schiacciato, il sangue riversato fuori dagli occhi, il naso, le orecchie, le sue piccole gambe spezzate, i suoi calzini, i suoi piedi fuori, le estremità dei calzini senza le scarpe. Io guardai e pensai, deve essere quel ragazzo. Dissi, senti, fratello Moore, guardiamo nel retro di quella Bibbia, avevamo il fratello Lindsay e il fratello Moore che guardano là e accadrà, così dice il Signore. Oh, mai. Ci sarà un paese in cui crescono molti sempreverdi, le rocce saranno sovrapposte insieme, un ragazzino con i capelli tagliati corti, la cintola dei pantaloni abbottonata e i suoi piedi, i suoi calzini tirati su, avrà gli occhi marroni e saranno rigirati, verrà ucciso in un incidente d'auto, ma tu impongli le mani e tornerà alla vita. Eccolo, scritto là sopra, eccolo, steso. Amen. Aspettando solo la parola. Io dissi, se questo ragazzo non è vivo entro un paio di minuti da ora, allora sono un falso profeta, mandatevi via dalla Finlandia, ma se sarà vivo, cadete sulle vostre facce e ravvedetevi. Dissi, morte, non puoi trattenerlo. Richiamai il suo spirito in accordo alla parola di Dio nel nome di Gesù Cristo e gli scattò in piedi. Giusto? Capite? Oh my. Vedete, la fede prese possesso. Dio aveva detto così, eccolo. Ora ciò è Dio che parla in questo giorno attraverso una visione. Ma questo, se quella visione fosse contraria a questa, sarebbe sbagliata. Questa è più che una visione. Se una visione è contraria alla parola, lasciatela stare. Non è da Dio. Dio non contraddice la sua stessa parola. Così, se questa parola vi ha detto qualcosa, allora potete avere la stessa fiducia. Allora, che cosa accadrà? Non c'è niente. Se essa dice, imporranno le mani sui malati ed essi guariranno. Beh, fratello, se la fede, quella fede perfetta, si impossessa di questo, voi... Quando siete passati da questa fila di preghiera, saltereste e clamereste al punto che voi, quando ve ne siete andati da qui, è finita. Se avete una richiesta nel cuore, credete che quando quella preghiera sarà fatta per ciò, avrebbe ricevuto una risposta, non c'è niente da discutere, questo è ciò che accadrà, come la donna col flusso di sangue. Gesù aveva fede perfetta, egli l'aveva, ed essa venne perché egli era la parola, e voi diventate la parola. Voi diventate la parola quando ricevete la parola. Se voi dimorate in me, le mie parole in voi, le mie parole che questa parola dimora in voi, allora chiedete ciò che volete e vi sarà fatto. Capite? Se dite a questo monte, spostati e non dubitate, ma credete in ciò che avete detto, allora avrete ciò che avete detto. Quando pregate, credete che riceverete ciò che chiedete e lo avrete, vi sarà dato. Il tempo, lo spazio, nient'altro lo cambierà mai. Sapete che è stato compiuto. È già terminato. Ora, fate attenzione. Ora, ed egli ci disse, se voi dimorate in me, le mie parole in voi, San Giovanni, qui potete chiedere ciò che volete e sarà fatto. Quindi riconoscete la vostra posizione nella scrittura come credente. Vedete, dovete riconoscere la vostra posizione come egli riconobbe la sua posizione. Non è scritto che Cristo verrà e tutto quel che Cristo avrebbe fatto, gli disse a Cleopa e agli altri quella mattina, non è scritto nelle scritture che dovranno, che egli deve soffrire e poi essere ucciso e risorgere il terzo giorno. Disse, perché siete così lenti a capire? E gli si pensarono, ma quest'uomo parla un po' diversamente degli altri uomini. Vanno a scoprire quando entrarono nella locanda che era lui. Vedete, i loro occhi erano ritenuti da lui. Vedete, essi sapevano che egli si appoggiava sempre a quella scrittura, sapevano che sarà lui. Ora, dovete credere ciò che chiedete. Se sei un credente, riconosciti come un credente. Riconosci queste cose sono per te. Se c'è condanna nella tua vita, mettete prima a posto questo, capite? Se avete condanna nella vostra... Io potreste avere Oral Roberts e un'altra dozzina di persone che hanno fede per venire qui e pregare su di voi e saltare su e giù e versare olio su di voi a galloni, questa ancora, ciò non si muoverà, esatto. Cosa esce dalle riunioni di Oral Roberts? Per questo lì prende una fila di preghiera. Voi lo sentite dire: si è pregato per te in precedenza, un uomo con i capelli scuri, piuttosto robusto, con la mascella pronunciata. È Oral Roberts. Capite? E questo veniva in una certa città, chiamava una certa cosa. Sì, è giusto, capite? Tale Italia ha pregato per te, capite, in questo modo. Ma ecco il tuo problema, capite? Vai a mettere a posto quella cosa. Vai là a confessare quel peccato a tuo marito, a tua moglie. Vai a fare questa cosa. Non vi farà alcun bene, non importa per chi voi pregate finché non lo mettete a posto. La condanna è nel vostro cuore e Dio non entrerà in quel cuore condannato, capite? Dio non dimora in questo, dovete metterlo a posto. Allora quando lo fate dovete avere fede. Se tutto è a posto dovete avere fede e crederlo. Non abbiate paura. Nel libro di Giobbe qui dice: Giobbe aveva paura e ciò che temeva accadde davvero. Cosa lo portò? La sua paura. Ecco cosa lo fece cadere. La sua fede glielo avrebbe impedito, ma la sua paura lo recava, glielo recava. Egli aveva timore e sarebbe caduto, ed accadeva. Ora, se egli avesse riconosciuto che non sarebbe caduto, capite cosa intendo dire? Se avete paura quando venite in fila di preghiera, forse non ho fede sufficiente, non accadrà mai, non preoccupatevi, capite? Ma se riconoscete che accadrà, accadrà! Capite? Vedete, è una sostanza di qualcosa. Giobbe aveva timore che queste cose gli sarebbero sopraggiunte e sopraggiunsero. Se avete paura che la vostra malattia vi lascerà, ovvero non vi lascerà, non vi lascerà. Se avete fede, andrà via. Domandate a qualsiasi dottore in medicina. La prima cosa che cercherà di farvi fare è aver fiducia nella medicina che vi sta dando. Se non avete fiducia, è meglio che lasciate stare, capite? Certo. Cos'è allora? È la fede che compie la guarigione. È la fede che la compie continuamente. Pietro stava agendo bene finché non aveva paura. La parola gli aveva detto che poteva camminare sull'acqua. Prima aveva paura, pensava che fosse uno spirito. E disse: Signore, se sei tu, comanda che io venga a te sopra le acque. Disse: Vieni. Ora è proprio lo stesso come Giacomo 5,14, lo stesso come Marco 16, lo stesso Dio lo disse. Disse: Vieni. E così lui cominciò a camminare, fece tutto bene, scese dalla barca, cominciò a camminare su. C'era una tempesta sul mare, sapete, grandi onde spumeggianti, più grandi di queste colline qui attorno, la schiuma che emergeva sulla loro cresta, infrangersi terrificanti onde spumeggianti, forse 15-20 piedi. E fu una cosa terribile per lui chiedere: Sei tu, Signore? Capite? Egli aveva l'aspetto di. Gli sembrava come un'ombra, uno spirito. Disse: Se sei tu, invitami a venire sull'acqua. Lui disse: Vieni. E lui scese e disse: Signore, io camminerò. Ma quando i suoi occhi si posarono sulle onde, si spaventò. Cosa gli entrò in mente? Prima cosa, io camminerò perché la parola mi ha detto di camminare. A tutto a un tratto lui guardò i suoi, dunque, guardò i suoi sintomi. Guardò là fuori, vide quanto erano grandi quelle onde ed ebbe paura. E quando ebbe paura, andò giù. Capite? Ciò di cui ebbe timore accadde. Ciò che credete accadde. Quando credete di poter camminare, camminò. Quando credete ed ebbe paura nella sua convinzione, allora la sua sostanza lo lasciò. Capite? Egli professava ancora la sua fede, ma non aveva la sostanza. La sostanza avrebbe ben superato quella cresta bianca e sarebbe andata dritta verso di lui, vedete, se avesse la fede perfetta, capite? Ma non l'aveva. Pensava di averla all'inizio, l'aveva, fu disposto ad avventurarsi, ebbene, il Signore mi ha detto di farlo, deve accadere. Così egli scende dalla barca e parte. Non considerò mai le onde quanto fossero contrarie. Non lo pensò mai. Ma quando arrivi a pensare, bene, ora aspetta, sai, sono malato da tanto tempo, io fermati, potresti anche fare ritorno alla barca, capite? Ma quando smetti di pensare a quello, Abramo non considerò il proprio corpo ora morto, né il grembo già morto di Sara. Egli non ci pensò, neanche lo considerò. Non fu neanche preso in considerazione, non lo considerò affatto. Egli considerò solo ciò che Dio aveva detto e andò avanti. Fintanto che Pietro fece questo, camminò. Ma Gesù viveva in un mondo che nessuno conosceva. Egli era una persona originale, viveva in un mondo di fede perfetta nel Dio perfetto in cui egli era. Se noi vivessimo in una fede perfetta di un cristiano, per quel che siamo, saremmo mistici per il mondo. La gente non vi capirebbe. Camminereste nello spirito. Fareste ciò che lo spirito ha detto. Ciò che esso ha proibito non lo fareste. Allora la gente comincia a dire: Eh sì, per loro voi sareste una persona mistica. Ecco il modo in cui sono tutti credenti, sono mistici. Le persone non capiscono perché vivono in un mondo a loro stessi. Gesù viveva in un mondo in cui nessun altro poteva toccare. I discepoli non riuscivano a capirlo quando gli parlava loro e si dicevano questo e loro dissero: dunque tu parli per enigmi, noi non comprendiamo questo, com'è possibile questo? Vedete, essi non erano nel mondo in cui viveva lui. Vedete, essi non riuscivano a capirlo, nessuno riusciva a capirlo. E così, quando un uomo vive per fede, cammina per fede, intendo dire la fede della sostanza, viene isolato dal mondo intero e diventa una nuova creatura in Cristo. E lì, ora state entrando nel materiale della sposa, capite? Capite? State penetrando nella condizione di rapimento ora, quando si intende per ognuno di noi, non solo il pastore, i diaconi, gli amministratori, cioè, si intende per i laici, ogni individuo che cammina in un mondo con Dio soltanto. Voi siete battezzati in questo regno e in questo non c'è nessuno se non voi e Dio, capite? Egli dà gli ordini e voi li portate a termine. Qualunque cosa gli dica, non c'è ombra di dubbio da nessuna parte, voi continuate a camminare dritto. Se il Signore dice questo, non c'è nessuno al mondo che possa dissuadervi da ciò. Voi continuate ad andare dritto per lo stesso. Ora voi state entrando nella fede perfetta, la perfezione perfetta che non può fallire. Quella fede non fallisce mai. Sì. Egli era un mistico per loro, con la sua fede perfetta. E così avviene ora per quelli che hanno fede perfetta, sono mistici per gli altri. Ci viene insegnato di resistere al diavolo ed egli fuggirà da noi. Ora, resistere significa semplicemente respingerlo. Proprio resistergli significa distanziarsene. Dio ha detto una certa cosa, non importa cosa cerca di dirvi lui, voi neanche lo ascoltate. Voi avete, le vostre orecchie sono sorde e tutto il resto tranne ciò che lo Spirito dice, capite? A chi ha orecchio che ascolta, capisce ciò che lo Spirito dice alle chiese. Colui che ha un posto per porgere l'orecchio, che afferra ciò che lo Spirito dice alle chiese, capite? Cosa dice Satana? Beh, io proprio non posso, questo non ha niente. Beh, se insegnate questo, la denominazione, questo non ha niente a che fare con ciò. Continua ad andare avanti proprio lo stesso. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Sapete, nella Bibbia ciò viene sempre detto costantemente a chi ha fede, a chi ha orecchio per ascoltare, ascolti, capite? Chi ha sapienza, conti i numeri della bestia. Tutte queste diverse cose, chi ha, lo dica agli altri affinché possano avere. Ed è per fede che noi stiamo parlando adesso, fede che dovete avere, quella fede perfetta, quella fede che dice sì. Non c'è niente che possa dire no. Quando Dio dice sì, capite? Quando Dio dice sì, è sì. E nient'altro può mai togliervelo. Con la sua fede perfetta, egli era molto strano. E il diavolo non gli rimase attorno molto a lungo. L'abbiamo afferrato una lezione stamattina quando gli venne con quel grandissimo inganno di concetto intellettuale, bluffò contro Gesù, lei quando gli venne scoprì di aver colpito un filo da 10.000 volte, lo fece retrocedere. Sì, signore, gli disse, è scritto, l'uomo non vive di pane soltanto. Ebbe uno shock allora. La volta dopo venne un po' più dolcemente quando disse: ora sei un grand'uomo, puoi vantarti, questo vuoi essere qualcuno. Disse: vattene via da me, Satana. Oh, mai, a cosa andò incontro? Tu non tenterai il Signore Dio tuo. Capite? Egli stesso dimostrò a Satana di essere il Signore Dio, poiché sta scritto: tu non tenterai. Ora, se Satana non avesse saputo che era il Signore Dio, avrebbe detto: aspetta un minuto, tu non sei quella persona. Ma lui sapeva più che di battere di ciò con lui. Lui sapeva su che terreno stare. Lui disse: tu non tenterai il Signore tuo Dio. Ed ecco chi egli era. E Satana sapeva di meglio che dire questo, perché le opere di Gesù avevano già dimostrato che egli era il Signore tuo Dio. Notate ora dell'altro. La fede perfetta è padrona di ogni circostanza. La fede perfetta domina ogni circostanza, non importa cosa sia, essa la domina. Ora fate attenzione, quando credete qualcosa, fate qualsiasi cosa e avete fede in quello che state facendo, non importa quale sia la circostanza, non ha niente a che fare con ciò. Vedete, essa domina quella circostanza. Sei in una camera da malati e il Signore ha rivelato che questa certa cosa accadrà. La dite semplicemente, andate avanti. Non fate domande. È già compiuto, continuate solo ad andare avanti, capite? Essa domina ogni circostanza. Bene, se fai questo, tal dettaglio ci farà, che vedete, essa l'ha già dominata, capite? La fede crede che Dio lo risolverà. Non so come lo farà, ma lo farà comunque, capite? Essa domina ogni circostanza. E fede e amore sono in relazione. perché non si può avere fede senza avere amore, perché la vostra fede è in un Dio che è la vera essenza dell'amore. Fede e amore operano insieme, qui proprio come una giovane coppia. Prendete un giovane uomo, una giovane donna e si amano, si innamorano uno dell'altra e mentre vanno avanti cominciano a conoscersi di più, i loro cuori cominciano a battere come uno. Capite? Sì, non sono ancora marito e moglie, ma il loro amore li lega insieme e hanno fiducia reciproca. Ora, se si amano davvero, si amano realmente, e sai che questa ragazza ti ama e lei sa che tu ami lei, avete fiducia, fede reciproca. Se avete fede reciproca, se non l'avete, fareste meglio non sposarla, capite? Notate, dovete avere fede e se li separate, li mettete uno all'estremo sud e l'altro all'estremo nord, c'è ancora quell'amore che batte uno per l'altro, non importa dove si trovino, sono più fedeli possibile uno all'altra perché si amano l'un l'altra. E se amate il Signore, non solo cercando di evitare l'inferno, ma se amate il Signore, allora avete fede in Dio, capite? Se lo amate, come una giovane ragazza accade qui a Louisville non molto tempo fa, una donna. Lei era una cristiana da molti anni, ma suo marito aveva proprio, lei si innamorò di quest'uomo e era un cristiano da un paio d'anni. E così si sposarono, si amavano, avevano fiducia reciproca e si sposarono. E dunque la donna disse all'uomo, disse, marito, deve essere dura per te, sei solo un giovane cristiano, hai avuto così tanto a superare, si trattava del bene, disse, hai avuto così tanto a superare, disse, so che per te le prove devono essere davvero dure, disse, voglio che tu sappia una cosa ora, se ti accade di cadere nella tentazione, di esserne vinto, non rimanere lontano da casa, ritorna, vieni dritto qui perché io sarò proprio qui ad aspettarti e ti aiuterò a pregare finché otterrai la vittoria, io starò con te. Perché quando ti ho sposato perché ti amavo. E non importa cosa sei, io ti amo ancora. Alcuni giorni dopo questo stavo mandando il suo pranzo con delle persone nella stanza caldaia, raccontandogli questo e disse, ora, com'è possibile che un uomo faccia qualcosa di sbagliato quando qualcuno ti ama così, capite? Eccovi, come si potrebbe violare quella fiducia? E quando eravamo peccatori, alieni, senza Dio, nel mondo, in quella malma di fango, come ho parlato stamattina, Dio venne a noi. Dio cercò voi. Voi non avete mai cercato Dio. Nessuno può venire a me, tranne che il Padre non lo attiri prima. E Dio scese in quella melma, quel che eravate, e vi cercò, e vi portò fuori. Questo dovrebbe creare un amore perfetto. Guardate ciò che eravate. E guardate ciò che siete. Cosa l'ha compiuto? Qualcuno che vi ama. Dunque, non riuscite ad avere fede in quello che Egli vi ha promesso? Il vero e genuino amore creerà una fiducia nella sua parola. Egli mi prese quando io non ero niente, non sono ancora niente, ma sono nella sua mano, capite? Egli mi prese. E mi amò quando non ero amabile. Egli vi amò quando non eravate amabili, ma vi cambiò. Proprio come disse la sorella di colore quella volta nella sua testimonianza, disse io non sono quel che dovrei essere e non sono quel che voglio essere, ma non sono quel che ero. Lei sapeva di essere giunta a un punto, qualcosa era accaduto ed ecco com'è. Se Dio, quando io ero uno straniero per Lui, mi amò tanto al punto che si abbassò a prendermi, mi raccolse, questo mi dà fiducia che Egli vuole servirsi di me. Egli ha un proposito nel farlo. Ha visto qualcosa in me, ha visto qualcosa in te, aveva una ragione per salvarvi. Guardate la gente che non è salvata oggi, guardate i milioni che gli avrebbe potuto prendere rispetto a voi, ma ha preso voi, a me. Nessuno può prendere il vostro posto, a me, siete nell'economia di Dio, nessuno può farlo, è il suo amore per voi. Quindi non arriverà l'amore vostro direttamente a Lui e c'è una relazione d'amore, non importa quale sia la situazione. Le sue circostanze sono governate da questo amore che crea fede, che Dio ti ama e tu ami Dio, e vi amate l'un l'altro, ciò produce la fede, va bene? Quindi non si può impedire di produrre proprio esattamente ciò che Dio ha promesso avrebbe compiuto. Ora, fate attenzione, fede perfetta è pura, pura quanto lo è l'amore, capite? Ora, quando ami qualcuno e tu ami tuo marito o ami tua moglie, ora non c'è bisogno che qualcuno ti dica che tu non lo farai, perché lo fai e sai di farlo. Ora, se vi chiedessi come fai a dimostrare di farlo, o lo dimostro dal modo in cui vivo per lui, capite? Io sono una moglie fedele, onesta, io sono un marito fedele, onesto, e ciò mi dimostra che io amo mia moglie, io amo mio marito. Vedete, la vostra vita dimostra quello che siete, la stessa cosa che avviene con la cristianità, capite? Avete fiducia l'uno nell'altro, la vostra fede è pura, ed è qualcosa di reale, che non potete dimostrarla a qualcun altro, tuttavia la possedete, le vostre azioni lo dimostrano, e quando avete fede pura e inadulterata, come il vostro amore per il vostro compagno, allora lo dimostrate al modo in cui agite. Non vi lamentate più, sapete che è compiuto. Andate proprio avanti, non importa come si presenti la cosa, cosa dica chiunque altro, sapete cos'è avvenuto. Sapete che è compiuto, proprio come sapete di amare vostro marito. Come sapete di amare, vedete, amore e fede devono andare insieme, si sono imparentati, amano. Amore produce fede. Quando Satana ci tenta, dobbiamo resistergli in una fede perfetta, in una parola perfetta, come fece Gesù, la parola di Dio perfetta. Noi dobbiamo avere fede perfetta in questa parola perfetta e resistere a Satana. Ora ci affretteremo il più veloce possibile. Per la sua fede nella sua parola, egli vince, noi possiamo vincere tutto, sia morte che inferno e sepolcro. Sappiamo che Dio è Dio. Quella fede perfetta nella parola perfetta di Dio, egli vinse tutto ciò con cui gli venne in contatto. Neppure la morte poteva resistere in sua presenza, la malattia non poteva resistere in sua presenza. Fluivano da lui come fiumi di virtù, sgorgavano costantemente. Virtù uscì dalla sua veste, queste persone stese nella sua ombra, vennero e misero il loro dito sulla sua veste, furono guarite. Quando quella donna fece questo, allora tutti volevano toccare la sua veste, perché avevano visto che c'era virtù che usciva da lui costantemente, scorreva come fiumi. Lui era là, camminava in un mondo con fede perfetta, perché egli era la parola. Ed ora, se voi dimorate in me, tramite lui, ed egli vi portò la parola, e le mie parole dimorano in voi, allora camminate nello stesso genere di condizione. Virtù fluiscono da voi, i fiumi di benedizioni, delle fontane di Dio fluiscono alla gente. Capite cosa intendo dire? E non lo state bluffando, non lo state immaginando, ha effettivamente luogo, e lo vedete. Se lo state solo immaginando, ciò non serve a niente, ma se è realmente là, è avvenuto realmente, ora notate, vedete, per essa, quando egli si fermò e disse, se voi disfate questo corpo, questo tempio, io lo ridirizzerò entro 3 giorni, perché egli era convinto che lo avrebbe fatto, perché le scritture dicevano che egli lo avrebbe fatto, il Messia, io non lascerò la sua anima nell'inferno, né permetterò che mio santo veda la corruzione. Un profeta a cui viene la parola aveva detto che sarebbe accaduto ed egli sapeva di essere quella persona. E quando Gesù stesso disse la preghiera di fede salverà il malato, ovvero imporranno le mani sui malati ed essi guariranno, se si deve avere quella stessa perfetta fiducia che quando le mani vengono imposte su di me io guarirò, perché gli ha detto così, e gli disse, disfate questo corpo, e io lo ridirizzerò, perché gli sapeva di essere Messia, e non permetterò che mio santo veda la corruzione, gli sapeva di essere il santo, né lascerò la sua anima all'inferno, e gli non ce la lasciò, sapeva che l'avrebbe fatto, e gli aveva fiducia di essere lì per vincere sia la morte che l'inferno. Disse, disfatelo se volete, e lo ridirizzerò entro 3 giorni. Oh, ma io ho il potere di deporre la mia vita e ho il potere di riprenderla. Egli sapeva chi era. Tu sei un cristiano, hai diritto ad ogni benedizione redentiva per cui Gesù morì per te. Sono tutte tue, è già pagato. Devi solo crederlo, non immaginarlo, ma crederlo e riconoscere che sono tue e puoi possederle. Oh, ecco la fede vincente. Riconoscere, sì. Egli lo sapeva prima che sarebbe accaduto. Poteva predire che sarebbe accaduto perché sapeva sarebbe accaduto e qualunque cosa predisse, accadeva. Ora, guardate, qualunque cosa disse, Dio onorava ciò che lui diceva. Pensateci. Qualunque cosa Gesù dicesse, Dio lo portava a compimento. Così egli sapeva che le sue parole erano le parole di Dio. Ora, guardate, quella stessa scrittura ritorna di nuovo in noi. Se voi dite a questo monte. Oh, mai. Io lascerò che questo penetri un po', vedete, perché stiamo per avere una fila di preghiere. Congederemo congregazione, pregheremo per i malati, quelli che vogliono, che devono andare. Guardate, egli sapeva di piacere a Dio. Sapeva che non c'era niente nella sua vita. Dio aveva già testimoniato: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto di dimorare. Nel giorno del suo battesimo, io mi sono compiaciuto di fare la mia dimora qui dentro, non c'è proprio condanna in lui. Ora, quando lo stesso Dio viene a te ed è compiaciuto di dimorare in te, compiaciuto di onorare la tua parola, qual è la tua decisione? Quale fu la decisione di Giosuè? Fermati, sole! E esso rimase là. Amen. Certo. Quale fu la decisione di Mosè? Tenne sospeso il suo bastone sul fiume così e chiese di aprirsi. E si aprì, capite? Qualunque cosa chiedete, se dite a questo monte, spostati, non dubitate. Vedete, nel vostro cuore, ma credete che ciò che avete detto accadrà, voi potete avere ciò che avete detto. Questo vi ricolloca nella parola. Ora, questo non è latte scremato, capite? Ricolloca voi là. So che rimbalzerà su di voi, forse vedete perché non può ancorarsi, ma la fede vera, genuina, lo afferra proprio ora. L'ho visto, amico. Qui davanti a me è posta questa Bibbia aperta e l'ho visto accadere. E so che è la verità. Lo so, Dio in cielo lo sa e potrei non vivere per finire questo messaggio, ma io so che è accaduto. L'ho visto io stesso. Sono un testimone di quella parola che viene adempiuta. Io so essere la verità. Lo dici e stai là e vedi il Creatore portare all'esistenza una creatura vivente, proprio in presenza dei tuoi occhi. Scuoti la testa e ti meravigli, poi ti guardi in giro e lo vedi portarne un altro, proprio esattamente come quello. Perché tu hai detto così. E ti giri qui e dici: ce ne sarà un altro lì. Ed guardi ed eccolo. Ora, questa è la verità. Oh. Dove dovremmo stare? Ecco la fede perfetta. Nessuna visione, solamente parla la parola. Mai visto lo scoiattolo? Egli semplicemente disse: questa scrittura, che cos'era? E dillo, e non dubitarlo, ma ciò che tu dici sarà. E io ho preso Dio in parola ed era là. Esatto. Quello fu proprio così potente. E amico, come tuo pastore, quello fu potente come quando Giosuè fermò il sole. Perché il sole era già là. Gli elementi si stavano muovendo ed egli fermò il movimento, ma questo egli portò qualcosa che non c'era. Egli creò. Sono così lieto di essere a conoscenza dell'Iddio che può prendere la polvere della terra un giorno senza niente e richiamarmi di nuovo alla vita, quella stessa fede. Dopo che sono stato sepolto nella tomba, oh mai, eccolo, la mia fede, guarda te, oh agnello del Calvario. Se lo dici e non dubiti, ma credi a quel che hai detto, tu avrai quel che hai detto, vedi? Credi che accadrà. Davide, nei Salmi, parlò di lui. E con questo, egli prese la sua potenza e ministrò agli altri. Non solo egli la tenne per se stesso, ma ministrò agli altri con essa, salvò anche altri, anche all'estremo, ed egli può compiere la stessa cosa ora. E promise la stessa fede ai credenti nella sua parola. E Giovanni, come Giovanni 14, 12, egli disse così, Marco 16, e anche Matteo 11, 23, l'abbiamo appena letto ora. Fate attenzione, ora egli ci è apparso nella stessa forma con cui lo fece a quelli nel Vecchio Testamento, è nella stessa come ha fatto nel Nuovo Testamento, e ha mostrato tramite la stessa parola, lo stesso Cristo. Ed io vi dichiaro che Cristo è lo Spirito Santo. La parola Cristo significa l'unto, proprio una persona che è unta, che è Cristo, l'unto. Quanti sanno che è vero? Questo è il te. L'unto ci sarebbe stato un uomo che sarebbe stato unto. Unto con cosa? La Bibbia ha detto in Atti 2 che Gesù di Nazareth, un uomo approvato da Dio, unto con lo Spirito Santo, andò in giro e fece grandi opere e altro. Vedete, che Dio manifestò, provò che egli era in quest'uomo. Ed ora noi diventiamo unti con quello stesso Spirito. Messia unti. Messia dell'ultimo giorno. Per riflettere la resurrezione di Gesù Cristo. Per mostrare che egli non è morto, ma nella forma dello Spirito Santo, egli e nel suo popolo, muovendosi in mezzo alla sua sposa, con una relazione d'amore verso di lei, riversandosi in lei. Essi stanno diventando uno per la cena di nozze. Ed egli, gli stessi segni promessi dallo stesso Dio, nella stessa parola, sta compiendo le sue stesse manifestazioni. Non rimane altro da fare se non crederlo. E crederlo significa la sostanza. E ciò crea una fede perfetta. Pensate a quanto siamo intontiti. Pensateci solo un minuto ora. Ora vediamo. Egli ha fatto bene ogni cosa? Ci ha egli mai detto qualcosa se non ciò che è accaduto esattamente nel modo che egli l'ha detto? Non ha egli operato, non è stata in mezzo a noi la colonna di fuoco e l'ha fatto proprio esattamente come egli ha promesso di fare? Non lo abbiamo visto, non l'ha fotografato la scienza dopo che era stato predetto ciò sarebbe accaduto andando proprio là e avendolo nei giornali, nelle riviste, pubblicando immediatamente, mostrandolo quando era stato detto a voi mesi prima che credesse. Non ha egli agito proprio esattamente nel modo in cui agì nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento? Esattamente lo stesso. Lo stesso Spirito Santo viene ed è un giudice, e la parola di Dio che è più viva e più acuta di una spada a due tagli, un giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. Non è giusto? Non è lo stesso Dio? Ora, quello stesso non è straniero da qualche altra parte, egli è qui. È qui, fa questo per creare una fede perfetta. Io lo sento. So che egli è qui proprio ora. So che il suo Spirito è qui. So che egli conosce tutto. Amen. E so che egli vuole fare qualcosa, egli ha compiuto qualcosa per creare questa perfezione di fede nella gente. Siamo noi per entrare nell'eternità come fu nei giorni di Noè con 8 anime salvate? Stiamo per arrivare come Lot con 3 usciti da Sodoma? Stiamo per arrivare come nei giorni di Giovanni Battista con 6 credenti? Crediamo! Perché le sue opere sono perfette. Vengono manifestate quotidianamente e perfettamente davanti a noi, mostrando che Egli è la parola. La parola, Ebrei 4 capitolo, lo dice, la parola di Dio vi è più acuta che qualunque spada a due tagli, proprio un giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. Pensateci, la parola di Dio è quello, un giudice delle intenzioni del cuore. Perciò che la parola di Dio è viva ed efficace e vi è più acuta di qualunque spada a due tagli che giunge fino alla divisione dell'anima, dello spirito e delle giunture e delle midolla ed è giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. La parola fatta carne. Alleluia! La parola operante in carne umana. Con segni fisici, con segni materiali, con segni scritturali, perfettamente per portarvi una fede perfetta per un rapimento perfetto. Perché non riusciamo a vederlo? Non mistico. Il diavolo ha messo tutto nel mondo davanti a voi per cercare di impedirvi di crederlo. Egli si introdurrà in una riunione e cercherà di gettarvi davanti a tutto ciò che può. Scrollatevelo di dosso! La Bibbia dice, alzati e scuotiti! Pizzicatevi, il suo spirito è qui, egli vi conosce. Avete solo una cosa da fare ed è crederlo, accettarlo. Egli sa, credete questo? Egli sa cosa c'è in voi, sa cosa siete, sa qual è il vostro desiderio, sa di cosa avete bisogno. Jim, credi che egli sappia di quel bambino? Gli hai misurato la febbre prima di andare via, 40 e mezzo. Credi che glielo guarirà? si è ammalato oggi e se lo lascerà. Appena ho guardato lassù, li ho visti prima che uscissero a casa, cosa hanno fatto. Ora, ciò è vero. Signor Little, credi che Dio ti darà vittoria su quel diabete? C'è una donna seduta vicino a te, non ti conosce, ma lo spirito è su di lei. Ciò di cui si preoccupa è un piccolo, ha un bambino che deve subire un'operazione a un occhio o dall'altro. Viene a Chicago. Più viva, più efficace di una spada a due tagli. Un giudice, cos'è la parola? Lo credete? Certamente. C'è una signora seduta proprio lì nella fila dopo, ha subito un'operazione agli occhi. Non è andata molto bene, ma se tu lo credi, tu starai bene, lo credi? Va bene, si sta pensando. Signora Peckinpah, non è per te, è per questo nipote seduto qui. Tu stai pregando per lui, ma credi che Dio lo farà star bene? Credi che Dio può dirmi cosa non va in lui? I dottori non lo sanno. No, esatto. Polmoni gonfi, esatto. Ha una malattia al sangue, esatto. Sono piuttosto confusi se lasciarlo andare a scuola o meno. Più viva, più efficace di una spada a due tagli. Vedo una donna che non riesce a digerire il suo cibo. Lei da qualche parte, fatemi trovare il suo video da qualche parte. Sì, è seduta là dietro, il suo nome è signora Llewellyn. Lei crede con tutto il cuore. Quel disturbo allo stomaco lo lascerà. A me. Qui è seduta la signora di fronte a lei, mi sta guardando proprio ora seduta all'estremità. Porta gli occhiali. Ha l'artrite. È nella tua mano sinistra. Ora, lo era. Non lo è ora. Sì. Se tu credi. Che è di quel bambino proprio là in fondo? Viene dall'Ohio. Ha il cancro nell'occhio. Credete che Dio lo guarirà? E glielo farà, se lo credete. Ashland, Ohio. Credete ora che Dio lo sanerà e glielo farà. Cos'è essa? Più efficace, più viva di qualunque. Qui è seduta una signora, qualcosa l'ha colpita, ha un problema alla spalla. È giusto. È giusto? Va bene, credilo, adesso ti lascerà, capite? La parola di Dio, giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. Ora, non ci sono biglietti di preghiera in questo edificio. Non c'è nessuno per pagare e distribuire biglietti di preghiera. Non li usiamo qui, a meno che non si debba mantenere l'ordine. Volete si preghi per voi? Quanti vogliono si preghi per loro? Mentre la parola viene manifestata attraverso la carne. Questa fila salga e scenda da questa parte, proprio verso questa corsia qui per prima, proprio qui dietro, voi che volete si preghi per voi. Poi dopo questo voglio che questa corsia qui scenda dietro a loro. Poi dopo che avranno finito venga questa corsia qui. Più viva, più efficace! Una spada a doppio taglio potrebbe fare questo? No signore, ma la parola di Dio può compierlo. Perché è la parola di Dio. Ora lo credete? Grande medico. Dove si trova quella sorella giù nel Tennessee? Sorella Angrin o Downing? Il grande medico ora è qui. Non lo dimenticherò mai quella sera a Fort Wayne quando quella ragazzina Amish Duncan era seduta là, suonava, il grande medico ora è qui. Sentendo che quel ragazzino era stato guarito, è stato in piedi, lo Spirito Santo scese su di lei, i suoi graziosi capelli ricadevano sulle spalle, il piano non mancò mai una nota, il grande medico ora vicino, il compassionevole Gesù. La potenza soprannaturale mosse quei tasti del piano suonando il grande medico ora è qui. Guardate, siete, credete? Dovreste, capite? Ora ricordate, quando passate, ora se non lo credete non venite, rimanete seduti, dite non ci andrò per inciampare in questo, io vengo credendolo. Quando io, la Bibbia ha detto, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, se imporranno le mani sui malati, guariranno. Questo è esattamente giusto. Ora questo è su condizione se lo credete. Ora io credo a questo. E Dio ve l'ha dimostrato che lo credo, capite? Egli manifesta la sua parola per mostrare che è la sua parola. Per dimostrare che è un adempimento scritturale. Ora credetelo quando passate da qui. Volete farlo? Allora, quando imporrò le mani su di voi, è esattamente ciò che ha detto la Bibbia. Fratello Neville, hai qui l'olio per l'unzione, prendilo e vieni da quest'altro lato, lascia che si riempie la scrittura. Sali da questo lato e ungi ogni persona che passa e pregheremo per loro. Ora, affinché sia sicuro che farò la preghiera della fede per ognuno di voi, tutti quelli che sono credenti mettono le mani uno sull'altro. Stendete le braccia e incrociatevi le mani a vicenda. Ecco dove scopriremo qualcosa fra pochi minuti. Vedrò proprio di quanto è avanzata la mia chiesa, se ciò che crediamo. Vedrò proprio quanto sono avanzate le persone, quanto sono pronte a prendere la spada e andare lì nel fronte e dire: io ti sfido, Satana. Capisci? Io ti sfido, tu non puoi più farmi non credere. Per cosa vengono fatte queste cose? In modo che le persone credano. È la parola, è qui che dimostra che vi sto predicando la verità, la parola. La parola fatta carne in voi, fatta parola, fatta vita in voi, fatta vita in me, capite? Il grande medico, va bene, chiniamo i capi ora. Signore Gesù, il grande medico ora è vicino, tu sei il medico. Io ho pregato, predicato la tua parola ha dichiarato che tu sei qui. Che tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, che tu non puoi fallire. Tu non ci hai mai trascurato, Signore, e ora possano le benedizioni di Dio riposare su ognuno di questi che hanno le mani uno sull'altro, mentre veniamo, essi sono credenti, e mentre il pastore ed io li ungeremo con olio e li faremo passare per questa fila, possa ognuno passare da qui con fede per crederlo, riconoscere che lo stesso Dio del cielo è presente. Possa ognuno scuotersi. Possano farlo solo questa volta, Signore. Lascialo penetrare, Signore, una volta. Apri i loro occhi, Signore, che possano vedere cosa sta avvenendo. E non essere ciechi, barcollanti, ma vedere la realtà della presenza di un risorto Gesù Cristo. Accordalo, Signore, tramite il nome di Gesù. Amen. Io vi comando, in nome di Gesù Cristo, che non veniate in questa fila a meno che non sentiate di avere quella fede perfetta. Perché state semplicemente occupando il loro tempo, il tempo di qualcun altro, non fatelo. E per tutto il tempo che vi ho predicato, vi ho mai detto una cosa che non sia accaduta? Esattamente, il Signore l'ha fatto. Egli non l'ha fatto per me, io credo. L'ha compiuto per voi affinché voi possiate credere che ciò che vi sto dicendo è la verità. Ora credetelo, andrà tutto bene. E adesso voi sarete guariti. Quando venite qui, lasciate cadere la vostra incredulità proprio in questa tasca spirituale qua giù. Non la vedrete, ma c'è. Quando quell'olio vi toccherà, lasciate cadere la vostra incredulità proprio là. Depositatela là e andate via con fede perfetta che voi sarete bene. Volete farlo? Signore, vi benedica dunque. D'accordo, chiederò a qualcuno di condurre cantici proprio. Dov'è quel grande predicatore, fratello? Qual è il nome? Caps, fratello Caps, è nella fila? Cos'è? Vieni qui, fratello Caps. Stai lì e canta alla congregazione mentre tutti noi preghiamo. Il grande medico ora è vicino. Mentre lo conducono, ognuno canti ora col cuore, non cantate solamente e dite: io sto per cantare, grande medico ora è vicino, compassionevole Gesù, parla per confortare il cuore battuto, compassionevole Gesù. Oh, mai. A tutta gola, state in guardia. Temete la parola. Sì, il grande medico ora è vicino, il compassionevole Gesù. E gli dimostra di essere qui, io lo credo. Ma a me va bene. Lasciate che quelli che hanno fede vengano avanti. Nel nome di Gesù Cristo, impongo le mani su di lei per la sua guarigione. Nel nome di Gesù Cristo, io condanno la malattia. Nel nome di Gesù Cristo, impongo le mani su mio fratello per la guarigione. Nel nome di Gesù Cristo impongo le mani su mia sorella per la sua guarigione. Nel nome di Gesù Cristo impongo le mani su mio fratello per la sua guarigione. Nel nome di Gesù impongo le mani su mia sorella per la sua guarigione. Nel nome di Gesù impongo le mani su mio fratello. Nel nome di Gesù Cristo impongo le mani sulla sorella. Nel nome di Gesù Cristo impongo le mani su mio fratello. Nel nome di Gesù Cristo impongo le mani su mia sorella. Nel nome di Gesù Cristo impongo le mani a mio fratello per la guarigione. Nel nome di Gesù Cristo impongo le mani su mia sorella. Nel nome di Gesù guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. 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 Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Posso star bene. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci questa mia sorella. Nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci questo bambino. Dio, concedilo. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci questo ragazzino. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci questo ragazzino. Nel nome di Gesù, guarisci questa mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci questo mio fratello, Signore. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci, Signore, mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, Signore, per la gloria di Dio, guarendo mio fratello nel nome di Gesù, lascialo stare. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci questo bambino. Nel nome di Gesù, guarisci questa sorella. Nel nome di Gesù, guarisci questa sorella. Nel nome di Gesù Cristo, guarisci la sorella. Nel nome di Gesù, guarisci sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, Signore, guarisci nostra sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello, fallo star bene. Nel nome di Gesù Cristo, guarisci mia sorella, Signore. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci questa mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci questa ragazzina. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci il bambino. Guarisci il bambino, Signore, nel nome di Gesù. Guarisci il ragazzino, nel nome di Gesù. Guarisci mia sorella, Signore, nel nome di Gesù. Guarisci mia sorella Colin, Signore, nel nome di Gesù. Guarisci mia sorella, nel nome di Gesù. Guarisci mio fratello, nel nome di Gesù Cristo. Guarisci mia sorella, nel nome di Gesù. Depositate la vostra incredulità ora. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Lasciate cadere la vostra incredulità nella scatola ora. Passate vicino, prendete fede perfetta. Nel nome di Gesù, prendila, che si possa compiere. Nel nome di Gesù, concedilo, Signore. Nel nome di Gesù, concedilo, Signore. Nel nome del Signore Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella, Signore. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù, guarisci questo. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. E benedica, fratello. Nel nome di Gesù, guarisci fratello Cox, Signore. Gloria a Dio. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù 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 guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù guarisci mia sorella. Allora ricordate, sto mettendo ogni minima parte di fede per quanto si sappia fare, per uno scopo. Nel nome di Gesù guarisci questa ragazzina, nel nome di Gesù guarisci questa sorella. Dio, impongo le mani sul bimbo, così verrà guarito, nel nome di Gesù. Amen. Nel nome di Gesù guarisci ragazzina, nel nome di Gesù guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù guarisci questo mio fratello. La ragazzina, tienili a te. Nel nome di Gesù Cristo guarisci il Signore per la tua gloria. Nel nome di Gesù guarisci nostra sorella. Nel nome di Gesù guarisci nostra sorella. Nel nome di Gesù guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù guarisci mia sorella. Gesù guarisci mio fratellino. Nel nome di Gesù guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù Cristo chiedo la sua guarigione. Nel nome di Gesù Cristo guarisci mia sorella, Signore. Nel nome di Gesù Cristo guarisci mio piccolo fratello. Nel nome di Gesù guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù Cristo guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù Cristo guarisci mio fratello, il bambino. Nel nome di Gesù guarisci, Signore. Nel nome di Gesù guarisci mio fratello. 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 Nel nome di Gesù guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù guarisci mio fratello. Guarisci mia sorella nel nome di Gesù. Guarisci mio fratello nel nome di Gesù. Guarisci mia sorella nel nome di Gesù. Guarisci mia sorella nel nome di Gesù. Guarisci mia sorella nel nome di Gesù Cristo. Guarisci mia sorella. Guarisci mia sorella. Benedici il Signore per loro nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù guarisci mia sorella. Nel nome di Gesù guarisci nostro fratello. Nel nome di Gesù guarisci nostro fratello, Signore. Nel nome di Gesù Cristo guarisci mia sorella, Signore. Nel nome di Gesù concedi questa richiesta. Nel nome di Gesù guarisci mio fratello. Depositate la vostra incredulità. Venite credendo ora. Dio lo concederà. Venite credendolo. E Dio lo concederà. Io lo credo, sto usando tutta la fede che conosco, imporrando le mani sui malati e essi guariranno. Nel nome di Gesù, guarisci mio fratello. Nel nome di Gesù, guarisci mia sorella. Com'è questa scena, fratello Neville, fratello Deo? Un trofeo della grazia di Dio. Questo è l'uomo che una o due settimane fa doveva morire. Nel nome di Gesù Cristo, Dio. Tu devi amarlo, Padre, perché tu hai fatto grandi cose per lui. Impongo le mani su lui nel nome di Gesù Cristo. Signore Dio, sulla sua preziosa moglie impongo le mani su di lei nel nome di Gesù Cristo per la sua guarigione. Amen. Sono tutti? Ora, chiniamo i capi ora. Il grande medico vicino, il compassionevole Gesù, e parla per confortare il cuore abbattuto. Ma senti la voce di Gesù, più dolce nota in canto serafico, più dolce nome su lingua morta, più dolce inno mai cantato. Gesù. Comprendete cosa vi ho fatto? Mi avete chiamato vostro pastore e dite bene perché lo sono. Se io, vostro pastore, sono stato identificato da Gesù Cristo che compio la sua opera, allora credete alla mia parola. Tramite l'azione di questo atto di fede, con l'imposizione delle mani su di voi, io ho condannato la malattia e le afflizioni che vi disturbano. Credetelo. Così avrete la vostra richiesta, senza riguardo a cosa sia, poiché tutto è possibile per coloro che credono. E quando pregate, credete di ricevere ciò che avete chiesto. E io credo veramente di riceverlo. E nel mio cuore accetto ognuna delle vostre guarigioni. Io lo accetto, che è compiuto. Io lo credo. Lo credo con tutto ciò che è in me. Inoltre, con le mie mani su questi fazzoletti, riposti qui, l'ho osservato da vicino. Credo che produrranno proprio esattamente ciò che le persone hanno richiesto. Io lo credo. Questo starà entrando in quella terza tirata. Io lo credo. Ora voglio porvi una domanda sincera a voi che siete passati per la fila di preghiera. Riuscite effettivamente a credere e sentire ora che c'è stato qualcosa che è accaduto in voi da quando vi sono state poste le mani? Alzate la mano. Amen. Eccolo. Questo è quello che abbiamo aspettato. Ora, questo sta proprio cominciando a sbocciare ora, capite? È appena cominciato, io ho fatto questo per uno scopo. L'ho fatto per uno scopo. Sto elaborando qualcosa, vedete? Di prendere questa carica di fede e tornare indietro per cominciare a entrare, vedete? Per far salire la fede in una categoria in cui non l'avete mai notata in quel modo prima. Non una fede, ma una fede perfetta, edificata qui dentro. E osservate un Dio perfetto, con un cuore perfetto che mantiene una promessa perfetta mediante la sua perfetta parola che è più acuta di una spada dei tagli e giudice i pensieri del cuore. Cosa? Stiamo giungendo alla perfezione ora, perché le persone devono arrivare a questo, per il rapimento. Ecco cosa le sta tenendo lontano proprio ora, sta aspettando che la Chiesa entri in quella perfetta fede del rapimento. Lo stiamo aspettando. Ciò significa molto scuotimento per me, significa molto per voi, ma assieme lo faremo, per la grazia di Dio. Amen. Il grande medico ora è vicino, il compassionevole Gesù. Signore Gesù, benedici mio caro fratello. Possa il tuo Spirito Santo far star sempre bene questo pastore e mantenerlo in salute e forte nel servizio a cui lo hai chiamato. Nel nome di Gesù lo reclamo, Signore, lo amo, noi lo reclamiamo, sappiamo che è giusto, lo crediamo ora. Più dolce inno mai cantato, Gesù benedetto, Gesù. Non lo amate? Pensate, proprio qui, ora, un'opera è già iniziata nel vostro corpo, della vostra guarigione, perché Egli ha promesso che sarebbe accaduto. E ora, vedete, avete afferrato cosa dicevo stasera? Avete capito l'enigma? Vedete, se voi dite a questo monte, capite? Non dubitate, non dubitate, ma credete a ciò che avete detto. Ora, osservatelo, in meno di 5 minuti, ogni mano si è alzata, che è un'opera iniziata in loro proprio ora. Oh, mai. Eccolo, ecco. Cos'è? La presenza del grande medico. Oh, alziamo le nostre mani a Dio e cantiamolo ancora. Il grande medico ora è vicino. Compassionevole Gesù, e parla per confortare il cuore abbattuto, o senti la voce di Gesù, la più dolce nota. Canto serafico, più dolce nome su lingua morta, il più dolce inno mai cantato, Gesù benedetto, Gesù. Stiamo fermi ancora un minuto. Adoriamolo nel nostro cuore. Pensateci. Dio. Egli è qui. Egli è qui. Chi? Chi si è identificato come essere la parola? Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola fu fatta carne e dimorò fra noi, lo stesso ieri, oggi e in eterno. La parola è più acuta di una spada a due tagli, anche un giudice dei pensieri e delle intenzioni. Ciò per cui siete venuti qui. Qual è il vostro scopo nell'essere qui? Chi siete? Identificò Gesù Cristo essere il Messia e oggi lo identifica essere lo stesso Messia, ieri, oggi e in eterno. Il grande medico che è qui, che disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, se imporranno le mani sugli infermi, essi staranno bene. E se dite a questo monte, spostati, e non dubitate in cuor vostro, ma potete credere, se egli può creare scoiattoli, che non c'è affatto modo o niente là per credere, è la mia fede che va e lo compie. La mia fede in ciò che egli mi ha sfidato a chiedere. Egli mi sfidò a chiederlo. E ricevetti la sua sfida in obbedienza alla sua parola, lo chiesi ed apparvero. Dio in cielo sa che è vero. Non può egli anche guarire i malati? Se egli può innalzarmi con una fede in questo modo anche per le persone, anche se non riescono a salire fino a quella categoria, se non riescono a farlo, egli può usare la mia fede. Egli può innalzarmi fino a quel punto e io sto salendo per voi, sto credendo per voi, sto parlando per voi. Io sono vostro fratello, stando come vostro fratello, un intercessore, cercando di fare del mio meglio per tenervi davanti a Dio. E io sto qui, proprio davanti al trono bianco, ora sostenendo quel, puntando mio dito a quel sacrificio sanguinante là e pronunciando mediante il suo nome che è compiuto. Deve accadere. E deve accadere. Voi lo sapete che è accaduto. Io lo so che è accaduto. Quindi voi lo sapete che è accaduto. Ed è così. Esatto. Amen. In my canto, tutto Gesù, benedetto Gesù, la più dolce nota in canto serafico, più dolce nome su lingua mortale. Il più dolce inno mai cantato, Gesù benedetto Gesù. E i demoni sono stati sottomessi a noi nel tuo nome, il più dolce nome su lingua mortale. I demoni che risuscita i morti, che guarisce i malati, che purifica i lebbrosi, che caccia i demoni, che rende cristiani, non c'è altro nome sotto il cielo. Io vivo in esso, battezzo in esso, credo ad esso, adoro in esso. Oh, fatemi diventare parte di esso. Fatemi perdere il mio io e ritrovarlo in te, Signore, quel nome chiamato Gesù Cristo, il Messia unto, affinché io possa farmi strada con forza attraverso il fango dell'incredulità per riflettere la bellezza di Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio vi benedica ora. Quando ritornerete domenica prossima, date la testimonianza di come siete stati guariti, cosa è accaduto questa settimana. State attenti e vedrete cosa accadrà. È finita. Come lo sai? Egli mi ha detto di dirlo e io l'ho detto. È questo. È questo. È finita. Io lo credo. Ora, pastore, fratello Nevo, solo un momento. Non è la mia parola reale nel cuore di coloro a cui la rivelerò, dice il Signore vostro Dio. Non è la mia parola affilata, come ho detto questa sera sia anche più affilata di una spada a doppio taglio. Sì, io vi dico, il mio esercito non è affilata che io possa guarire. E il mio orecchio non è sordo che non posso sentire la vostra preghiera, dice il Signore vostro Dio. Sì, ascoltatemi e sappiate che quello che sarà compiuto, ciò che vi ho promesso, dice il Signore, vostro Dio. Sì, sappiate che è vero che vi è stato detto questa sera. Sì, e i miracoli che vi ho promesso stanno già avvenendo, stanno già accadendo, dice il Signore, vostro Dio. Sapete, e lasciate questa parola sia confermata nel vostro cuore, che io mi sono occupato di voi e mi occuperò di voi, dice il Signore. Benedetto sia il nome del Signore. Alziamo la mano e adoriamolo un minuto. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Padre. Ti ringraziamo, Padre. Come credenti, avete notato la distanza in quanto il messaggio è stato pronunciato e il ritmo in cui è stato pronunciato e fatto l'attenzione che l'interpretazione è tornata allo stesso modo? Eccolo. Osservate cos'è stato. Esattamente col messaggio e confermando che la cosa era la verità, che egli aveva già compiuto ciò che vi aveva promesso che avrebbe fatto. Fate attenzione al modo in cui è venuto e osservate il modo in cui questo lo interpreta. Fate attenzione a quanto a lungo gli ha parlato e fate attenzione a quante parole egli ha detto, capite? Proprio esattamente. Il Signore vi benedica finché io rivedrò. Amen.